Allora, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale con l'appello. Segretario, prego.
Allora, buonasera a tutti, il Consiglio Comunale del 5 giugno, Scarpellini Sandra, Corsini Miliano, Salvatori Barica, Sarri Marco, assente, Pacella Ilari, assente, Bartolomei Elena, Callaioli Jessica, Calderini Johnny, assente, Di Pasquale Valerio, Menicagli Silvia, Gragnoli Benito, Micheletti Marrico, Masoni Alessandro. Assenti tre, la seduta è valida. Sono presenti gli assessori Mottola e Badalassi. Prego, Sindaco.
Allora, punto numero 2, comunicazione del sindaco e della giunta comunale. Comunico solamente che dopo una vicenda riportata dai giornali rispetto ad alcuni bambini di Castagneto Carducci che si sarebbero sentiti male dopo aver mangiato a mensa, allora, dopo 8 giorni, avendo richiesto alla scuola, essendo il sindaco la massima autorità sanitaria all'interno del comune, sono serviti 8 giorni perché la scuola mi fornisse l'elenco dei bimbi che si sono sentiti male. La maggior parte sono 8 bimbi, mi pare, 9 bimbi, dei quali usciti da scuola sono 2. Però tutto questo per dire che al di là di tutto e di un tantam mediatico che ovviamente il Comune non può inseguire, cioè io non posso e mi rifiuto di star dietro a giustificare le panzane che possono venire fuori dai social piuttosto che da altri, e se l'ANSA per alcuni organi di stampa sono i social ed alcuni agitatori di social nello specifico, io non ci posso fare niente, però detto questo, ufficialmente dico che noi abbiamo chiesto immediatamente, dopo averlo saputo ed avendo avuto notizia che dei bimbi si erano sentiti male, quindi dovendo doverosamente sapere che se ci fosse un nesso, abbiamo predisposto le analisi sui campioni di cibo che sono conservati nelle modalità in cui devono essere conservati. Non abbiamo ancora avuto, era solo per dirvi che non abbiamo ancora avuto il risultato delle colture, semplicemente perché nel mezzo ci sono stati 2 giorni, lunedì e martedì, in cui i laboratori erano chiusi, quindi si presume che lunedì dovrebbero esserci, non appena avremo risultati, ci saranno anche, insomma, letti nel loro significato, ovviamente avremo cura. Sì, sono da analizzare, ovviamente, sì. Sì. Quindi, non appena avremo comunque dall'ASL le comunicazioni della Biomil, noi daremo immediata, ovviamente, comunicazione pubblica dei risultati delle analisi stesse. Quindi, ad ora, quello che sappiamo è semplicemente quello che abbiamo avuto in notizia dalla stampa e poco di più, che semplicemente ha avuto questa specie di allerta ed avendo constatato che non, dai numeri della scuola e delle assenze che non vi è alcun nesso con ciò che qualcuno ha riportato, quindi numeri impressionanti e ricoveri e cose del genere, non vi è niente di tutto questo, però non vogliamo proprio perché non intendiamo minimamente minimizzare, scusate il gioco di parole, ma perché riteniamo che anzi dovessimo essere doverosamente subito informati, non appena abbiamo i risultati avremo cura ovviamente di darli con massima ufficialità e massima urgenza. Non vi sono altre comunicazioni particolari, quindi procediamo al punto numero 3. Ah, scusate, l'uno lo salto sempre, scusate, ma abbiate pazienza. Vado sempre, scusate di nuovo. Lettura e approvazione dei verbali della seduta consiliare del 31 marzo e della seduta consiliare del 30 aprile. Chi vota a favore? Unanimità, grazie. Allora, ora procediamo davvero al punto numero 3, nomina del revisore dei conti per il triennio 1 giugno 2015. Qui però c'è scritto 1. Vabbè, da oggi ovviamente. al quindi immagino al 5 giugno del 2018. Assessore Badalassi, prego.
Dunque, si tratta della nomina del collegio di revisione che, essendo il nostro comune inferiore a 15.000 abitanti, è composto da un unico soggetto, mentre quelli sopra 15.000, come sapete, il collegio dei revisori è composto da tre professionisti. Praticamente la norma stabilisce che con il primo rinnovo non può essere più nominato direttamente dall'amministrazione, ma il revisore viene nominato tramite un sorteggio pubblico presso la prefettura, presso la quale viene istituito praticamente un elenco dei revisori si procede tramite sorteggio pubblico. L'estrazione è avvenuta alla prefettura di Livorno il 21 maggio 2015, tra l'altro era presente la rappresentanza del comune del dottor De Giorgi, e il sorteggio, il primo estratto revisore è il dottor Mazzella Agostino di Prato, con Bartali Luca prima riserva estratta e Tesi Luca seconda riserva estratta. Da tenere presente che le riserve servono solo in questa prima fase di nomina. Nel caso in cui il dottor Mazzella non avesse accettato, si procedeva con il secondo e con il terzo. Nel caso invece accettato. Nel caso invece, dopo aver accettato, ci fossero fra un mese, due mesi le dimissioni, in quel caso non si può più prendere da questa, ma bisogna rifare un altro sorteggio. Oltre alla nomina c'è da definire il compenso, perché la norma del testo unico per gli enti locali prevede che praticamente insieme alla nomina del revisore di una stessa delibera debba essere anche determinato l'importo, il compenso. Allora, il compenso massimo per comuni tra 5 e 10.000 abitanti è 6.490 euro. Noi avevamo deciso, diciamo, il vecchio importo che prendeva il dottor Nofini erano 5.900 euro. Con una legge del 2010 la legge prevede che l'ultimo compenso determinato debba essere ridotto del 10%. Pertanto, fatto questa ulteriore riduzione, il compenso che è previsto per il nostro revisore sono 5.841 euro oltre IVA e contributi previdenziali. Questo più o meno è l'importo. Il provvedimento di oggi dovrà essere dichiarato immediatamente eseguibile per non avere diciamo giorni di scoperti fra quando è venuto, cioè praticamente è decaduto il dottor Nofini e praticamente la presa in carico del dottor Mazzella. Deve essere comunicata al tesoriere comunale come è previsto dalla norma, dalle normative. Questo più o meno è il provvedimento che abbiamo in approvazione oggi.
Dunque, non c'è nemmeno il dottor De Giorgi, che si scusa ma per motivi personali non poteva rimanere, però insomma riteniamo che non vi fossero grandi margini di discussione su un'estrazione a sorte, insomma non è che... Però se qualcuno vuole intervenire, questo è il momento, prego. Cragnoli, prego.
Sì, sarebbe utile che ogni consigliere avesse il numero di telefono di questo dottor Mazzella Agostino, perché dovremmo discutere da ora in avanti i bilanci con questo signore, pertanto avere un contatto sarebbe su richiesta anche da parte dell'amministrazione, se lo può dare. Ecco.
Sì. Ulteriori interventi? Masoni, prego.
Sì, Presidente, non facciamo altro che prendere atto della delibera e della avvenuta estrazione a sorte del nuovo revisore dei conti. Auspichiamo ovviamente che il revisore effettui un'attività assolutamente, come dal suo dovere deontologico, assolutamente imparziale, assolutamente tenuta a una revisione dei vari bilanci, sia di previsione che consuntivi, quanto più oggettiva possibile, in rispondenza alle, non solo alle norme contabili, ma alle norme di buona amministrazione e dell'interesse pieno della cittadinanza di questo territorio. Da questo punto di vista ovviamente non abbiamo altro da aggiungere rispetto a questa delibera.
Salvatore? Sì, semplicemente per augurarmi che in effetti eravamo molto ben abituati con il precedente revisore unico, con il quale c'era un buon rapporto e sicuramente anche la sua disponibilità a entrare nel merito, a chiarirci anche i dettagli e essere presente quando appunto nelle nostre commissioni per portare avanti i nostri lavori. Mi auguro che con quest'altro dottore, insomma il suo nuovo signore, abbia le stesse disponibilità e la stessa capacità. È un'estrazione per cui ci si può soltanto aspettare, prendere quello che viene. Per il numero di telefono, io personalmente Morfino non l'ho mai chiamato, però magari questo ci sarà occasione. Credo che però delle battute possa essere tranquillamente dato. Cioè, numero, Giorgio mi faceva vedere che abbiamo telefono di casa, fax e cellulare, e quindi è anche la mail certificata, quindi potremmo assolutamente consegnarla e mandarla ai capigruppo.
Allora, altri interventi? Oppure si mette in votazione? Mettiamo in votazione la nomina del revisore dei conti per il triennio 2015-2018, prima evidenziato. Allora, chi vota a favore? Unanimità. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Chi vota a favore? Unanimità. Punto numero 4 all'ordine del giorno, permuta tra terreni di proprietà comunale e terreni di proprietà degli eredi Conte Gaddo della Gherardesca. Assessore Corsini, vice sindaco, prego.
Sì, si tratta di andare a definire una pratica che è iniziata nel lontano maggio 2007. Si tratta di una permuta di terreni proprietà della Gherardesca con alcune proprietà, un appezzamento di terreno di proprietà del comune. L'appezzamento di terreno in questione sono questi: 1100 metri quadri di verde, destinati a verde pubblico di proprietà del comune, che sono proprio confinano con un annesso agricolo del Conte della Gherardesca sotto Fonte di Marmo. Dall'altra parte invece, e questo è l'unico bene di proprietà del comune, dall'altra parte invece si tratta di due appezzamenti di terreno, uno che è sotto la Fonte di Marmo, che confina vicino alla nostra proprietà, e che dà l'accesso sotto la Fonte di Marmo alle macchine, dove è il casottino delle macchine dell'acqua dell'alta qualità, e sono solamente un piccolo appezzamento, sono 38 metri quadri, particelle 321 e 322. Poi si tratta praticamente dall'altra parte invece della piazzetta Ferrini qui a Castagneto, praticamente quella antistante la pizzeria Cappellaccio, che sono 220 metri quadri di piazzetta che noi già utilizziamo. e questo è la seconda. La terza unità immobiliare è un terreno di 1640 metri quadri destinato al verde pubblico che è vicino, è confinante lì alla rotonda, praticamente davanti al campo sportivo e l'ingresso di Donoratico, che è di proprietà della Gherardesca. I beni sono stati stimati dall'agronomo dottor Gianni Moscardini e le proprietà praticamente del comune portavano a una valutazione complessiva di 65.450 euro e gli immobili di terzi, compresa la piazzetta Ferrini, 64.722. Praticamente abbiamo fatto, visto che c'era una differenza di circa 700 euro, abbiamo fatto la media e quindi la media viene fatto un conguaglio paritario, quindi 65.000 euro, come di solito viene fatto in questi casi, quando la differenza praticamente è così minima. Io credo che sia una cosa importante, soprattutto per la parte del comune, perché piazzetta Ferrini nel centro dell'abitato di Castagneto è una piazzetta che in qualche modo il comune già utilizzava e soprattutto si va a chiudere una situazione annosa che è in piedi dal 2007.
Allora, interventi?
È un breve intervento per ribadire quello già detto nell'ultimo consiglio quando abbiamo votato l'altra permuta. Avevamo già discusso di questo trasferimento all'interno di una quarta commissione. Non possiamo che essere favorevoli e dare supporto all'operazione, visto che alla fine l'obiettivo anche di riprenderci una parte di Borgo è assolutamente meritorio, al di là del fatto del solito obiettivo generale di razionalizzazione e schedatura delle proprietà comunali.
Altri?
Sì.
Cagnoli, prego.
Volevo solo una chiarezza sul terreno che è lì alla rotonda data al campo sportivo. Pur restando favorevole a questa trattativa e a questo cambio, noi vorremmo capire il perché viene ceduto dal conte Gaddo della Gherardesca quel terreno che tra l'altro è stato anche oggetto di esproprio, mi sembra, da parte della provincia o del comune per fare la rotonda. Ecco, vorrei capire cosa c'è lì, perché ci vorrebbe un po' più di chiarezza. Questo lo chiedo per chiarezza di fronte al Consiglio Comunale, pur restando favorevole a questa trattativa, sia ben chiaro.
Questo terreno praticamente non è mai stato espropriato dalla provincia, è tuttora in possesso della Gherardesca, risulta anche dai dati catastali, perché altrimenti la perizia non poteva prendere in considerazione una cosa e fare una valutazione, una cosa che non è di proprietà del terzo interessato, in questo caso ma di un ente pubblico come la provincia. E praticamente sono 1640 metri quadri destinati al verde pubblico e attualmente sono occupati da una, perché ci viene fatto un pezzetto, ci viene fatto anche un orto da una persona che è lì vicino, proprio lì accanto alla rotonda. Quindi io non so chi è, so che c'è un orticello e quindi a questo punto noi dovremo dire a questa persona che è entrato in possesso il comune e quindi l'orto non ce lo può più fare. Accanto, nella delibera comunque ci sono i mappali e uno può verificare. Noi abbiamo, ovviamente, prima di fare questa cosa qui, abbiamo dato tutti gli estremi al dottor Moscardini che ha fatto le valutazioni, ha fatto ricerche anche al catasto, perché i dubbi c'erano venuti anche su piazzetta Ferrini, al limite. Piazzetta Ferrini invece non è mai stata soggetto di passaggio, di traslazione della proprietà da privato al comune di Castagneto.
Ulteriori interventi? Mazzoni, prego. Meglio l'orto?
Sì, su questo provvedimento esprimiamo un parere di massima positivo, dato che è un provvedimento che va a regolarizzare e sistemare tutta una serie di partite immobiliari e soprattutto terreni, parti di territorio che erano rimaste, diciamo, in una situazione di non definizione a favore né dell'amministrazione comunale né del privato che ne ha richiesto fin dal 2007, se non ho letto male, il passaggio al questo la permuta con l'amministrazione. Da questo punto di vista l'unica osservazione che ci sentiamo di fare è il fatto che alcuni, la stessa relazione dell'agronomo per quanto riguarda la perizia, rispetto all'appezzamento, se non sbaglio, di 1100 metri quadri, che dovrebbe essere l'appezzamento via Costa e Mandorli, tanto per intenderci, lo definisce un appezzamento di valore strategico per i servizi pubblici, per i servizi pubblici appunto che vengono dati, riservato attualmente, se non ho letto male, ovviamente con correzione se sbaglio, di destinazione a verde pubblico. Ora, se non erro, questa parte di terreno dovrebbe passare appunto al proprietario privato e quindi l'unica valutazione e l'unica garanzia che richiederemmo, vista la destinazione attuale e visto anche il futuro costituendo e costruendo piano operativo, dato che quella parte di territorio è peraltro inserita nella stessa strada delle case popolari e comunque confinante o comunque vicina alle attuali scuole di Castagneto Carducci, richiederemo appunto che quella destinazione, o meglio che quell'area nel successivo piano operativo non avesse una diciamo diversa destinazione in sostanza, e quindi mantenesse una destinazione fruibile possibilmente dal pubblico o quantomeno non adibita diciamo a possibilità di nuove costruzioni, insomma, data appunto la particolarità dell'area e data appunto i servizi che su quell'area dal punto di vista pubblico insistono e su cui quindi c'è una anche viabilità a servizio della scuola che a nostro avviso non dovrebbe essere in qualche modo interessata da ulteriori edifici. Questa è l'unica osservazione che poniamo sull'intera permuta, diciamo, sull'intera operazione, data comunque la positività di recupero della piazzetta relativa a via Cavour, se non sbaglio, che ovviamente permetterà anche all'amministrazione comunale non solo un utilizzo diciamo così, più specifico e più diretto di quello che viene fatto adesso, ma anche la possibilità comunque di avere appunto introiti annuali per le varie tasse comunali che su quella superficie potranno essere eventualmente richieste, insomma, alle attività commerciali piuttosto che comunque a chi ne avrà utilizzazione. Quindi il risultato dell'operazione è senza dubbio un risultato positivo. Diciamo, la nostra votazione positiva vorrebbe questa ulteriore garanzia da parte dell'amministrazione. Grazie.
Sì. Vorrei fare a questo fine una precisazione. L'area che il comune va a cedere è di 1100 metri quadri. Diciamo che poi alla fine tutto il mare non viene per nuocere, perché questa qui era già stata oggetto nel passato di un frazionamento e questa qui doveva essere già proprietà, perché c'è stato un errore fatto all'epoca, dovesse già rientrare nella proprietà della Gardesca. Quindi tutto sommato il comune oggi fa questa operazione e ci va a guadagnare anche la piazzetta Rutili. Questo per dovere di informazione.
Prego.
No, solo un chiarimento veloce. Quando fu fatto l'esproprio delle aree PEP, lì è successo che ci fu negli anni, mi sembra 67-68, ci fu un errore di frazionamento. Praticamente quest'area che noi ora si va a restituire ai Gherardesca, lì sbagliarono il frazionamento, non tagliarono la parte che doveva rimanere a loro e passò tutto all'ente. Nessuno se ne accorse, fatto sta che questo fabbricato, che se guardate sta franando, non aveva nessuna area di accesso per poterci arrivare. Cioè ai Gherardesca gli era rimasto il fabbricato dove era circondato tutto attorno da area di proprietà comunale, perché quel pezzetto, come diceva il vice sindaco, non era stato staccato con il tipo di frazionamento.
Ulteriori interventi? Allora mettiamo in approvazione la delibera. Permuta tra terreni di proprietà comunale e terreni di proprietà degli eredi Contegato della Gherardesca. Chi vota a favore? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Chi vota a favore? Unanimità. Allora, punto numero 5 all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su clausola sociale. Chiedeva Marico un secondo, chiedeva la...
Sì, volevo chiedere se è possibile 2 minuti di interruzione, poi prendiamo...
Prima della lettura della mozione. Va bene? Ok.
Nei minuti dell'interruzione vorrei dire all'assessore
Indubbiamente, però siccome ogni è come la marea dei bimbi che escono dalla mensa e si sono sentiti male, magari chiedo all'assessore Corsini di poter avere una mappatura dei guasti rilevati e segnalati ad ASA rispetto al territorio comunale quindi nelle ultime settimane. Prego Micheletti, se vuoi dare illustrazione alla mozione.
La mozione clausola sociale. Premesso che la condizione di fragilità occupazionale dovuta alla crisi che sta attraversando il nostro Paese riguarda fasce sempre più ampie di popolazione del nostro comune di Castagneto Carducci, tra cui disoccupati, disoccupati con figli a carico, giovani in cerca di prima occupazione, ultra quarantenni disoccupati o in mobilità cause dal fallimento della chiusura di aziende, con la conseguente notevole riduzione dei consumi e l'ovvia ricaduta su tutta l'economia locale. Richiamiamo a un impegno il Consiglio Comunale finalizzato a garantire condizioni di vita dignitose, promuovendo in primo luogo i diritti al lavoro. Gli enti locali sono chiamati a promuovere la responsabilità sociale di impresa delle piccole e medie aziende del territorio, al fine di garantire lo sviluppo dell'economia cittadina e di dare concreta risposta alle recenti problematiche del lavoro, individuando linee di indirizzo per favorire il reperimento in loco di manodopera e maestranza da parte dei soggetti affidatari di lavoro e di servizi. Il reperimento di manodopera locale, costituita da cittadini del comune, è un'opportunità di sviluppo per tutto il territorio del nostro comune. Considerato che per favorire l'occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento, nonché soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione, che versino in condizioni di particolare disagio sociale, è possibile prevedere l'inserimento delle clausole sociali nei contratti di appalti pubblici. Richiamato l'articolo 69 del decreto legge numero 163 del 2006, condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito, che prevede espressamente 1. Le stazioni appaltanti possano esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e tra l'altro coi principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e proporzionalità e purché siano precisate nel bando di gara e nell'invito in caso di procedura senza bando o nel capitolato d'oneri. Punto 2. Dette condizioni possono attendere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. Punto 3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicare all'autorità che si pronuncia entro 30 giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. Punto 4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. Precisato che con la comunicazione interpretativa sul diritto comunitario, gli appalti pubblici e la possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici del 15 ottobre 2001, la Commissione europea aveva rilevato che è soprattutto nella fase di esecuzione che un appalto pubblico può costituire uno strumento con cui le amministrazioni aggiudicatrici possono incoraggiare il perseguimento di obiettivi sociali. Essi hanno infatti la possibilità di imporre al titolare del contratto l'osservanza di clausole contrattuali, che possano comprendere misure a favore di alcune categorie di persone e azioni positive per l'occupazione. Le particolari condizioni alle quali le norme precisate si riferiscono attengono in particolare ad esigenze sociali e ambientali. La direttiva 2004 del 18 della Comunità Europea precisa che esse possano essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. Ritenuto pertanto che è possibile prevedere clausole attinenti a esigenze sociali con la previsione ad esempio di misure di tutela a favore di alcune categorie di persone con particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. Valutato che le disposizioni citate consentono quindi di prevedere particolari condizioni per l'esecuzione del contratto, purché compatibili con il diritto comunitario, in particolare i principi di parità di trattamento, non con discriminazione, trasparenza e proporzionalità. È sbagliato, non con, cioè. No, c'è con, non visto che non discriminazione, sì. Visto che la direttiva del Parlamento europeo 2004/18 dell'Unione europea del 31/3/2004 all'articolo 26, condizione di esecuzione dell'appalto, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, purché siano compatibili col diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali. Unitamente alla direttiva del Parlamento europeo 2004/17 della Comunità europea del 31/3/2004 nell'articolo 38, condizioni di esecuzione dell'appalto, gli enti aggiudicatari possano esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nell'avviso con cui indica la gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali. Considerato che il Consiglio regionale della Toscana ha votato un atto di indirizzo che vincola la Giunta all'approvazione di una specifica normativa per l'inserimento delle clausole sociali negli appalti pubblici della Regione, delle partecipate e degli enti locali. Chiedo pertanto al Consiglio Comunale di istituire urgentemente una commissione speciale composta da esperti in materia e personale apicale dell'ente per dare immediata e concreta attuazione alla clausola sociale negli appalti pubblici del Comune, propedeutica per eventuali e ulteriori indicazioni normative da parte della Regione Toscana. Ora, detto questo, volevo, cioè io non ce l'ho messo, però nel 2000, poi l'ho trovato dopo, credo non serva neanche inserirlo, però nel 2014 è stata approvata un'altra direttiva europea, la quale ha confermato la linea intrapresa nella direttiva del 2004 che ho scritto qui, rafforzando questo strumento previsto, fra l'altro dai principi del Trattato di Lisbona, che c'è l'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale. Questo qui, vabbè, se uno eventualmente lo vuole mettere, ci fanno un emendamento e ci si aggiunge. Io.
Terminato. Allora, interventi. Salvadori, prego.
Allora, sì. Come gruppo riteniamo che l'argomento che il consigliere Micheletti ha portato all'ordine del giorno del nostro Consiglio Comunale sia un argomento molto interessante, infatti molte volte ci siamo in occasioni diverse, per delibere o per discussioni diverse, trovate a ragionare rispetto a come i bandi per la gestione di alcuni servizi, piuttosto che di interventi anche strutturali, possano avere ricadute significative sul nostro territorio, studiare, capire quali possono essere gli strumenti perché questo poi abbia una concreta e chiara attuazione. Abbiamo quindi letto e ora riascoltato la mozione e ci siamo anche confrontati con il nostro personale dell'ente per capire effettivamente in che termini si può andare a cogliere le sollecitazioni che ci venivano poste, considerato che alcune dei criteri in base a insomma, delle caratteristiche di queste clausole sociali vengono già applicati a molti dei bandi che l'amministrazione indice per, penso e guardo Katia, penso alla gestione della mensa, piuttosto del trasporto scolastico, piuttosto che dell'accompagnamento sullo scuolabus, quindi l'attenzione a far sì che siano salvi i posti di lavoro, comunque soggetti che già lavoravano per l'impresa che gestiva il servizio fino al rinnovo dell'appalto, possono essere reinseriti nell'appalto successivo e con la ditta successiva, qualora ci fosse un cambio di ditta, questo è già un elemento che che è stato fatto proprio dall'ente nei bandi passati, però questo è uno dei possibili aspetti e delle possibili declinazioni di questa del tema appunto delle clausole sociali. È vero questo però che e ne abbiamo parlato anche in qualche commissione fa e è stato votato appunto anche in consiglio comunale, i bandi e la gestione delle nostre gare d'appalto, come vi ricorderete, non hanno più una valenza meramente esclusivamente comunale, ma con la CUC che è stata istituita l'ambito di discussione e le procedure vengono discusse anche a un livello più ampio. La riflessione che come gruppo abbiamo fatto e che vorremmo porre all'attenzione e quindi la nostra proposta sarebbe la seguente: il tema e l'interesse, la sollecitazione è interessante, quindi la nostra indicazione sarebbe di votare positivamente questa mozione, però modificandola in alcune parti. La nostra proposta sarebbe quella di, tu parlavi di una commissione speciale, noi vorremmo, proporremmo la convocazione di una commissione consiliare con la partecipazione della responsabile, quindi oltre al nostro personale tecnico, la partecipazione della responsabile della CUC del comune di Rosignano, e da lì riavviare la discussione, capire tecnicamente come cosa comporta un tipo di procedura del genere e come si può applicare. Ripeto, personalmente per altre vicende conosco una serie di bandi in cui alcuni di questi elementi sono stati presi in considerazione, altri no, e penso anche a tutto l'aspetto parte per quanto riguarda il lavoro di manutenzione, quindi avviare una discussione che veda e la presenza della responsabile della CUC, quindi del comune di Rosignano, e i nostri tecnici da costruire e da avviare, tenendo di conto effettivamente la necessità anche di conoscere quelle che sono le direttive poi che la normativa che la regione toscana dirà e proporrà, sempre chiaramente rimanendo nell'ambito del verosimile e del possibile, per cui come spesso fai riferimento anche te nel testo della mozione, il continuo rimando è quello di chiaramente indicazioni contenute nel bando e la necessità implicita ma necessaria di attenersi a quelli che sono poi rispetto delle normative europee. Quindi, per riassumere, la nostra richiesta è quella di modificare l'impegno del Comune, sostituendo quindi la costituzione di una commissione speciale, proponendo invece la costituzione di una commissione, cioè la convocazione di una prima commissione, quindi mi impegno anche personalmente a prendere contatti con la responsabile del comune di Rosignano e ragionare insieme rispetto a come poter dar gambe a una riflessione più ponderata e con i nostri tecnici.
Marica, scusa, però allora puoi leggere la proposta di emendamento di testo, praticamente è una proposta di emendamento di testo.
Allora, quindi chiedo di convocare urgentemente la prima commissione, chiedendo la partecipazione della responsabile della centrale unica di committenza e del personale apicale dell'ente per valutare come dare attuazione alla cosiddetta clausola sociale negli appalti pubblici del comune, propedeutica per eventuali ulteriori indicazioni normative da parte della regione toscana. Visto che si potrebbe inserire in questa parte qui, visto che fa riferimento alla direttiva del Parlamento Europeo 2004 e questa è 2014, io penso che si possa inserire a questo punto.
questa è una proposta di emendamento fatta dal gruppo di maggioranza. Ulteriori interventi, si ragiona rispetto al, quindi alla proposta anche di emendamento. Benito, prego.
Io volevo un chiarimento, perché quando qui si parla di favorire l'occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento, e questa frase poi ricorre sempre su questa mozione, particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, io non riesco a capire cosa vuol dire, perché se sono che hanno degli handicap sono tutelati dalla legge, pertanto quelli sono già. Allora non riesco a capire cosa vuol dire questo. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione che voglio fare è vedere l'atto di indirizzo che ha fatto la Regione. Non possiamo mica. Allora, cercare di vedere l'atto di indirizzo della Regione. Se c'è un atto di indirizzo che la Giunta se ne è presa in collo, allora a quel punto lì guardiamolo e facciamolo per caduta, facciamolo anche noi. Ci sono alcune cose qui che condivido, non è che non condivido, però ci sono delle cose che non sono molto chiare, anche con questo discorso del disagio, io non riesco a capire cosa vuol dire, perché il disagio sono tutti, allora se noi nei bandi, come faremo il bando per esempio della scuola, no? Chi vincerà il bando della scuola dovremmo mettere una clausola dove il punteggio massimo lo prenderà chi prenderà il personale del posto. Non riesca? E come no? Questo dice la mozione. E come no? Questo dice la mozione. Leggete le mozioni. Questo dice la mozione. Ma è scritto chiaro.
La mozione ad un certo punto dice compatibilmente alla normativa europea, quindi è bella risolta la questione. La normativa europea impedisce di fare quel tipo di operazione. Però non impedisce di fare altre operazioni tipo quelle che ha citato prima la capogruppo e che per esempio noi da tempo in diversi come comune,
sì, quell'operazione diversi, ho capito, quindi ecco, detto, sì,
come è stato fatto per le imprese di appalti di pulizie, è stata inserita una clausola sociale che diciamo favorisce il subentro del personale della ditta che aveva precedentemente l'appalto. Allora, prego Benito, non volevo interrompere, era solo per...
Sono disperato perché è molto fumoso, se te la leggi è molto fumosa, capisci? E siccome potremmo anche incorrere a delle cose che io non le voto, le cose che non vanno bene, ve lo dico chiaro, ecco. È molto fumoso perché qui lo dice sì. No, io siccome io voto le cose chiare, va bene? E questa non c'è chiarezza su alcuni passaggi, perché quando la stazione prevede condizioni particolari può comunicare all'autorità, sì, ma queste condizioni particolari, allora nel bando di gara deve inserire delle clausole che sono condizioni particolari, ecco, e voglio capire dove vogliamo arrivare, come possiamo arrivarci. Allora è da studiare. Io posso capire che la mozione che ha presentato il Micheletti ha dei buoni intenti. Nessuno lo mette in dubbio questo. Nessuno lo mette in dubbio, però per caduta a vedere dove andiamo a correre. Allora votare questa così com'è, io non la voto.
Però è molto, come dire...
Sono stato chiaro ora?
Chiarissimo, però è una mozione che è particolarmente va per step, infatti è molto cauta, è una mozione cauta nel senso che fa tutta una serie di premesse che giustamente devono essere anche, probabilmente necessitano da parte di tutti una verifica rispetto ad alcune condizioni, però la mozione stessa, ora non mi vorrei sostituire il consigliere Micheletti, dimmi se sbaglio, la mozione stessa nella parte deliberativa però infatti semplicemente delibera proprio di individuare un momento di approfondimento e quindi di individuazione tecnica delle fattispecie che sono davvero poi percorribili per l'amministrazione comunale.
ma la, io voto anche la premessa, oltre che la
sì, sì, no, questo chiaramente, per dire, certo, sì, se ci sono scritte dice te nella nostra, vabbè.
No, non è anomalo, non mi fraintendere, no, 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 non mi fraintendere, non ho detto di anomalo. Ci sono delle premesse che poi vanno a contrasto con l'ultimo verso. Ci sono delle premesse, capito? E allora, siccome le premesse le voto, non voto solo il finale, ma voto anche le premesse. Quando voto la mozione la voto per intero, no? Allora io se no voto il finale e dico va bene, una commissione che guarda la mozione e guardiamo quello che possiamo mettere in atto oppure no. Ecco, voto solo quello, io posso votare solo quello, senza votare le premesse, capito Micheletti? Non è che. Le premesse sono molto ampie.
E cosa ci devo fare con il poema?
No, no, il poema no.
Scusate perché non è un dibattito, cioè mi pare di aver capito questo, poi dopo ognuno vota come crede, però che cioè, la questione che pone il consigliere Gragnoli è questa, cioè lui dice è interessante l'argomento,
interessante.
Però quando io voto la mozione, voto tutta la mozione e nelle premesse ci sono citate delle fonti normative, degli elementi normativi, delle direttive, degli elementi di legge che do per buoni perché ora qui che non ho verificato.
Oh.
Ho capito bene?
Oh.
Lo vedi? Guarda bellezza. Allora, quindi questo mi pare di aver inteso. Allora, ulteriori interventi, proposte e tutto il resto. Suoni, prego.
Grazie Presidente. La mozione che sottopone il Movimento 5 Stelle è una mozione importante per il tema che tratta, dato l'argomento clausole sociali e l'argomento appalti pubblici. Peraltro la mozione cita due ben precise direttive comunitarie, direttive della Comunità Europea, che hanno per oggetto proprio il coordinamento degli appalti pubblici e il coordinamento degli appalti di servizi di telecomunicazioni, trasporti, poste e servizi in generale, cosiddetti liberalizzati, che quindi sono particolarmente significative rispetto a dare agli Stati membri degli atti di indirizzo, degli indirizzi generali rispetto appunto per un coordinamento, come dicono espressamente nel titolo le due direttive, del comportamento degli enti, siano essi Stato, siano essi enti locali, fino ai comuni e comunque a qualunque altro ente pubblico appaltante, riguardo appunto agli appalti. Nell'ambito delle due direttive, peraltro possiamo anche notare, quindi diciamo questo tipo di mozione importante per l'argomentazione che tratta, ha un riscontro diretto in questi indirizzi che la Commissione Europea ha rivolto a tutti gli Stati e che sono poi, come ci informava il Movimento 5 Stelle, ribaditi nelle direttive del 2014, che sono ovviamente atti di indirizzo, perché come sappiamo le direttive comunitarie poi vengono recepite con leggi nazionali ad hoc da ogni Stato membro che le, fra virgolette, personalizza sulla realtà pur rispettando i dettami e i principi generali delle direttive stesse. Peraltro è importante l'argomento sollevato dalla mozione perché le stesse direttive 17 e 18 del 2004 citate nella mozione parlano di non solo di formazione professionale del cantiere, promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, ma per esempio la direttiva 17 al punto 33 recita: le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano direttamente o indirettamente discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. In particolare, esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi applicabili all'esecuzione dell'appalto di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. Da questo breve inciso, che appunto è un considerando, non è un articolo, è un considerando della direttiva, delle due direttive citate, si evince chiaramente che l'importanza delle clausole sociali, della clausola sociale, quindi del tema della mozione, va ben al di là di un generico, di una generica promozione delle persone svantaggiate o delle persone in stato di disoccupazione, e che comprende quindi una serie di realtà molto ampie e sfaccettate fra loro, che a nostro avviso avrebbero bisogno non di una singola clausola sociale, ma di varie clausole sociali, di volta in volta specifiche per i vari appalti sui vari tipi di servizi. È chiaro che un appalto di servizi di pulizie è diverso da un appalto per la costruzione di un bene pubblico, e quindi sono diverse le caratteristiche dei lavoratori e delle persone con difficoltà di inserimento, piuttosto che dei disoccupati di lunga durata, piuttosto che delle persone disabili, che possano eventualmente essere inserite o, come dice la direttiva, favorite rispetto appunto all'occupazione in un determinato appalto piuttosto che in un altro. Da questo punto di vista credo quindi sia fondamentale ragionare di clausole sociali al plurale e non al singolare. E in questo senso ben venga anche l'emendamento proposto dal gruppo di maggioranza, che propone un impegno a praticamente uno sviluppo nell'ambito della prima commissione consiliare con gli apicali e gli interessati, diciamo, dell'ente, rispetto appunto alla predisposizione di clausole sociali da inserire poi di volta in volta nei vari bandi di gara e nei vari appalti. È evidente comunque che questo tema è, come veniva anche ricordato, di una vastità piuttosto ampia, per cui credo che da questo punto di vista alternativamente potrebbe anche essere presa in considerazione l'idea di un esame più approfondito attraverso una prima commissione rispetto anche, se si vuole, al testo della mozione, o comunque a come strutturare anche gli stessi impegni che vengono assunti, perché potremmo pensare direttamente all'istituzione di una commissione permanente che lavori in questo senso, con la partecipazione quindi permanente, con la predisposizione da parte con la predisposizione da parte dei tecnici e quindi diciamo una commissione mista, una prima commissione con la partecipazione permanente dei tecnici apicali dell'ente e eventualmente la responsabile della centrale unica di committenza, onde far sì che i tecnici possano predisporre le varie clausole e che la prima commissione possa essere poi quella che in qualche modo le verifica e le valuta da un punto di vista anche più prettamente socio-politico, per poi portarle a una definizione insomma in commissione e quindi poi a un utilizzo nell'ambito degli appalti e delle previsioni di bandi di gara che verranno successivamente effettuati dalla centrale unica di committenza piuttosto che direttamente dall'amministrazione comunale. Insomma, questo è un po' credo il senso con cui è anche l'idea con cui credo si dovrebbe procedere da questo punto di vista, visto appunto che il tema è un tema che insomma ci dà da lavorare e ci dà da poter fare, e visto anche, come veniva sottolineato da Insieme per Castagneto, che comunque si cita direttamente un atto di indirizzo e quindi un atto che la Giunta della Regione Toscana deve approntare e che dovrebbe fare da diciamo documento di indirizzo rispetto anche alle norme che possono essere in qualche modo approntate e definite dagli enti locali e che non sarebbe male verificare diciamo nel suo iter di sviluppo, visto che se c'è un atto di indirizzo votato dal Consiglio che impegna la Giunta dovrebbe poi aver dato luogo o dovrebbe dar luogo a questo tipo di documento e quindi di prefigurazione. Questo per adesso.
Se non ho capito male, quindi proporresti di portare l'intera mozione in prima commissione anziché l'emendamento per... No, no, sì, però dico, riassumendo il tuo ragionamento.
Il ragionamento è di questo tipo. La mozione è una mozione generale il cui atto di indirizzo finale con l'emendamento proposto può anche risultare valido, però essendo un tema molto esteso, se si ritiene che sia necessario fare un passaggio in commissione di sviluppo e propedeutico, io credo che questo tipo di passaggio possa essere appunto valido e da tenere in considerazione. Okay. Insomma.
Ulteriori interventi? Menicagli, prego.
Sì, anche noi condividiamo quello che ha detto Masoni, e in effetti la premessa di Gragnoli portava in questa direzione. L'argomento è importante, ha molte sfaccettature e, come dire, pur ringraziando Micheletti per averlo portato all'attenzione e all'approfondimento, però insomma varrebbe la pena proprio rivedere la mozione, impostarla in maniera diciamo più peculiare e anche attendere quello che poi è gli indirizzi della Regione Toscana, insomma.
Salvatore?
Ma mi fa ridere perché sto difendendo la mozione del Movimento 5 Stelle. Comunque, semplicemente perché crediamo che sia una sollecitazione intelligente e nella misura in cui le cose però si possano fare. Allora, non credo che nessuna commissione, né la prima né una commissione speciale, possa essere istituita per costruire bandi. Penso che sia più intelligente, probabilmente, se ci saranno dei bandi, portarli in discussione, analizzarli come è sempre stato fatto, come è stato e come sarà fatto. Quindi il momento di discussione rispetto al bando specifico ci sarà, ma non in una commissione speciale organizzata allo scopo di esaminare tutti i bandi. E credo che al di là di tutto ed è lo spirito nel quale colgo e cogliamo questa sollecitazione e questa mozione del Movimento 5 Stelle, è quello di porre un'attenzione a un argomento che non è che non ci si era mai pensato, tant'è che si è detto appunto in tantissimi altri bandi, è stato tenuto di conto di questi, di alcuni dei contenuti appunto della clausola sociale, ma si tratta di far questo, capire come possono essere applicati ai nostri eventuali bandi che faremo, quindi un ragionamento tenuto conto di quello che dice la Regione Toscana, tenuto di conto di quello che si può fare nel rispetto di tutte le normative europee e di tutte le imposizioni e anche le considerazioni che vengono dall'anticorruzione, perché comunque non è che i bandi ci si inventano sulla scorta di voler far lavorare l'azienda di Castagneto, però si può cercare di lavorare in questa direzione. Ribadisco che come abbiamo proposto di modificare, quindi credendo la prima commissione con la responsabile della CUC, con la partecipazione del personale del nostro ente, a questo punto magari potremmo mettere invece che come dare attuazione, valutare come dare attuazione alla clausola sociale negli appalti pubblici del comune, approfondendo e recependo le eventuali indicazioni normative da parte della Regione Toscana, quindi ribadirlo lì che la commissione che verrà istituita avrà lo scopo di capire e cosa possiamo fare quando si ragiona di clausola sociale, cosa ci indicherebbe di fare la Regione Toscana, cosa materialmente potrebbe essere fatto in futuro, fermo restando che quando bandi ci saranno avranno l'iter che devono avere, quindi passeranno organizzativamente e normativamente come è necessario che siano, magari come è stato fatto anche in passato e come penso sarà fatto anche in futuro, un altro passaggio poi successivo ulteriore a seconda del tema nella commissione specifica. Ecco, questo volevo dire, per cui io ribadisco che la modificherei in questa il gruppo Democratici per Castagneto propone di modificare quindi l'impegno della mozione.
Peraltro vi faceva vedere prima l'assessore Badalassi, allora il Consiglio regionale toscano aveva per la verità già in data 25 marzo impostato un atto di indirizzo per la giunta regionale che poi credo per contingenti motivi di elezioni insomma sia rimasto lì in attesa e nel limbo. Allora, alla fine di tutto ciò, Micheletti, cosa mi dici?
Io direi di mettere a votazione. Si è discussa e loro hanno detto di passare un'altra volta. Loro sia alla sinistra e insieme per Castagneto la vogliono ripassare in commissione, secondo me si è portato le modifiche necessarie e la maggioranza ha voluto, anche perché nel giro di poco c'è la realizzazione di una scuola, quindi già potrebbe essere utilizzata questa clausola sociale e quindi non vedo di perdere altro tempo. Per me
preciso.
Sì.
Dunque, indubbiamente, allora non entro nel merito, i gruppi faranno le loro autonome scelte. Certo, può essere, dunque, nel senso, si sta ragionando di tutti i bandi che dovranno esserci, di tutte le attività, quindi, però potrebbe essere anche quello, potrebbe essere che qualora fosse votata la commissione, la delibera e poi non comporta grandi differenze, poi in realtà insomma rispetto a insomma una differenza procedurale, ma poi il risultato comunque è quello di andare ad individuare una commissione, saranno individuate in quella commissione le specifiche tecniche e le modalità di perfezionamento di questo percorso, ecco, questo mi pare di aver compreso. Quindi vuoi mettere a votazione con gli emendamenti proposti? Allora, Masoni, prego.
Sì, se possibile chiederei una sospensione per una consultazione dei capigruppo.
Sospensione accolta.
Grazie. Io credo che il sentimento civico per non individuare gli spunti positivi in questa mozione. No,
il consiglio sarebbe bello. Allora, scusate, riprendiamo la discussione. Allora, consigliere Micheletti, a che punto siamo arrivati?
Io direi di mettere la votazione.
Masoni, prego.
Allora, con la precisazione che non credo che il capogruppo di maggioranza abbia bisogno di difendere le mozioni del Movimento 5 Stelle, perché fin dalla prima stesura come Sinistra per Castagneto abbiamo dichiarato la nostra positività rispetto alla mozione e rispetto al voto, quindi non c'è nessun problema. Come sempre, costruttivamente, visto che l'argomento, ripeto, è di vastità e che ritengo che ci sia necessità di approntare più clausole sociali con una commissione ad hoc tecnico-politica, e viste anche le perplessità sollevate dall'altro gruppo di minoranza di Insieme per Castagneto, avevo sottoposto costruttivamente l'eventualità di una di un rinvio per approfondimento in commissione, dato e mi sembra giusto, perché comunque la mozione è anche tranquillamente direttamente approvabile, la volontà dei gruppi di metterla in votazione, io esprimo fin d'ora il parere favorevole da parte di Sinistra per Castagneto al voto dell'emendamento, così come è stato da ultimo descritto dalla capogruppo Salvadori, e chiaramente della mozione nel suo insieme.
Allora, detto ciò, mettiamo a votazione la mozione. No, prima mettiamo a votazione gli emendamenti, scusate, uno per uno? Sì. Sono due emendamenti. Allora, due emendamenti, l'integrazione nella parte narrativa ed una in quella deliberativa. Allora, ve li ricordate? Sì, fate una domanda, date una risposta, ve li ricordate gli emendamenti, vero? Ok, quindi Masoni Alessandro, via giù, Marica, leggi gli emendamenti. No.
Allora, la parte che si integra è quella, porto il filo, è quella nell'ultimo, nella seconda pagina, visto che dopo la parte sì, dopo considerazioni sociali e ambientali, prima di visto diritto legislativo si inserisce, visto che nel 2014 è stata approvata un'altra direttiva europea, la quale ha confermato la linea intrapresa nella direttiva del 2014, nelle direttive del 2014, rafforzando questo strumento previsto, fra l'altro dai principi del Trattato di Lisbona. L'ANAC, Agenzia Nazionale Anticorruzione, il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale.
Finisce qui, così
Sì, ok. Però qui ha un discorso, c'è il soggetto, ma ne manca il complemento.
Non è che agenzia.
Qui, a Lisbona.
Lisbona.
Perché questo poi proseguiva.
Hanno dichiarato.
Fino a Lisbona. Mentre la parte che modifica l'impegno recita: convocare urgentemente la prima commissione chiedendo la partecipazione della responsabile della centrale unica di committenza e del personale apicale dell'ente per valutare come dare attuazione alla cosiddetta clausola sociale negli appalti pubblici del comune, approfondendo e recependo le indicazioni normative da parte della Regione Toscana.
Mettiamo a votazione gli emendamenti. Chi vota a favore? Unanimità, mamma mia oggi. Unanimità di presenza. Allora, mettiamo a votazione la mozione emendata. Chi vota a favore? approvata all'unanimità, mi immagino che fosse messo a verbale che era uscito, non è presente il... Ok, unanimità di presenti. Allora, il Tribunale, vi annuncio che è finito. Marrico, mi tremano le vene ai polsi.